Allora, continuando nel nostro percorso di questa analisi, no, delle tentazioni di Gesù, possiamo farci questa domanda, no? Se ci poniamo dal punto di vista del diavolo che tenta Gesù, una volta che la tentazione, diciamo, ottiene il suo effetto, il suo scopo, noi cosa troveremo? Ora, io risponderei così. Saremo condannati a queste tre illusioni, e sono potenti, eh? Sono potenti. La prima, saremo condannati all'oppressione della esibizione del nostro potere, che però in realtà ci allontana dalla vita, perché rende tutto il resto insignificante. Per far capire questo, pensate a tutte le volte che noi subiamo una specie di messa in angolo, che può essere data da sentimenti che proviamo dentro, può essere data in una comunità, no? In una famiglia, no? In un certo contesto. Allora, se noi siamo preoccupati di non avere sufficientemente importanza, vuol dire che di tutte le altre cose noi non sappiamo valutare l'importanza. Cioè, quando siamo troppo preoccupati della nostra importanza, noi siamo condannati al fatto che non godiamo le altre cose. Allora, questa oppressione la dovete collegare così: se il demonio tenta e noi lo ascoltiamo, è perché in qualche modo ci illudiamo di ottenere un certo scopo, e lo scopo è sempre quello di godere la vita. Vita la in mille modi, ma alla fine è godere la vita. E quando però noi cadiamo sotto questa oppressione, che dobbiamo esibire il nostro potere, in realtà ci allontaniamo dalla vita, perché non riusciamo più a godere nient'altro. Cioè, tutto il resto non ha importanza per noi. Pensate che se noi occupiamo la scena, solo noi, il mondo non ha più valore, noi non gustiamo più niente. E se voi non gustate più niente, come fate a vivere? Di che cosa vivete? Allora, la logica del Vangelo, chi non è oppresso dall'esibizione del potere, è l'umile. L'umile è nella condizione di poter godere tutto della vita. Ma noi che vogliamo la vita per noi e la interpretiamo con la logica mondana, cioè del diavolo, noi vorremmo godere tutto, ma da un livello di importanza. Ma quando se noi siamo preoccupati del nostro livello di importanza, le cose non hanno più valore. E quindi la vita ne scapita. E ne siamo fregati. Quindi, quando la tentazione arriva al suo esito, ci troveremo in questa illusione. E questa sarebbe la prima. Poi c'è una seconda, che, detto come lo dirò io, dice, no, non è vero, no? Però, quando grattate, per certe reazioni che abbiamo, li ritrovate in pieno. Sarebbe questa. Cioè, noi cadremmo in una specie di ipertrofia del nostro io, no? Dell'ego, a tal punto da servirci persino di Dio piuttosto che servire Dio. Io spesso porto questo esempio, è successo a me. Tenevo un corso, allora si chiamavano i corsi di catechesi per gli adulti, adesso non si chiamano più così, ma 20 anni fa si chiamavano così. E quando, dopo l'interruzione natalizia, è ricominciato il corso, ho notato la prima volta che io ho ripreso la lezione, c'era un gruppo che ha fatto capannello, no? Sì, capannello, e sentivo che, insomma, voleva dire qualcosa, allora mi interrompo, sa cosa avete da dire. Salta su una signora e dice, prima cercando di minimizzare i toni, ma poi si sentiva che dietro, no, c'era un po' di rabbia, no? Allora, in sostanza la cosa era questa. Ma le sembra giusto che i parroci facciano sempre quel che vogliono? E mi ha raccontato, qualcuno lo sa già, mi ha raccontato questo episodio. Allora, quando si doveva preparare la festa di Natale, lei, che è una donna in gamma, come dire, anche proprio una vena poetica, suggerisce di preparare una specie di preghiera, no? Preghiera poesia, in modo da rendere più partecipativa la liturgia. E si è offerta lei di farlo. Tutti d'accordo, parroco compreso, benissimo, tu preparala. Poi arriva la notte di Natale e tra una cosa e l'altra, al momento che lei avrebbe dovuto leggere questa preghiera, il parroco si dimentica, sorvola e non succede niente. Alla fine della liturgia, questa va in sacrestia e dice al parroco: ma non eravamo d'accordo, mi scusi, mi sono dimenticato in tutte le cose che dovevo pensare, mi sono proprio dimenticato. Quando lei ha sentito che il parroco non difende, ha aumentato la dose, no? Ma possibile, voi? È cominciato a salire l'ira. Poi quando è cominciato il corso, hanno convinto alcune signore, ma è proprio così, i parroci fanno sempre così, comandano, fanno sempre quel che vogliono. E volevo il mio parere. Certe volte gira un angioletto e dice, di così. Allora, e io ho risposto, quando lei ha preparato questa preghiera, l'ha fatto per dare gloria a Dio, vero? Certo. L'ho fatto proprio per... E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Poi per 3 settimane non mi ha parlato. Ma questo è relativo. Però l'episodio mi ha molto colpito, infatti lo racconto spesso, perché... Allora, il contenuto dell'azione era molto buono. Lo scopo, quello diretto, era molto buono. Gli eventi si sono, diciamo, verificati in modo imprevisto e tutto è andato in acqua. Perché? Allora, noi, anche nel bene, dobbiamo in qualche modo tenere la scena. Se vogliamo tenere la scena, no? Cioè occupare, diciamo, lo spazio, no? Se vogliamo tenere la scena, noi non è che ci diciamo, ma io la tengo perché voglio essere la prima donna, perché voglio fare... No, anche nel bene, perché voglio fare bene questa cosa. Poi gli eventi ti dicono, ma davvero tu eri mosso da un'intenzione buona? Cioè davvero alla fine della tua azione tu ti sei ritrovato dalla parte di Dio? Voi sapete che nella tradizione religiosa spesso, ho visto ancora in alcune comunità, prima di ogni azione si recita la preghiera dicendo, no, che quello che tendiamo a fare noi lo possiamo fare nel nome di Dio e finirlo in compagnia di Dio, no? E io dico, e durante? Il durante, non si fa la preghiera per il durante, ma se il durante non è con Dio, la finale non sarà con Dio. Aiutaci a fare una cosa con intenzione buona. Dovremmo pregare secondo una modalità buona, perché l'esito sia buono davanti a Dio. Noi saltiamo sempre il primo, diciamo, quando noi abbiamo un'intenzione cattiva, più o meno ci accorgiamo, no? Quando, non so, lo facciamo solo per il nostro tornaconto, solo per ottenere qualcosa, verniciare qualcuno, più o meno capiamo. Ma quando l'intenzione è buona, noi crediamo che tutto sia già a posto. Invece è solo all'inizio. E se nel corso tu non sei in compagnia di Dio, come farai poi a finire dalla parte, stando dalla parte di Dio? Allora, l'illusione è proprio quello, ed è sempre la stessa cosa, no? È la moneta con il quale il diavolo ci compra. E ci compra a buon prezzo, Quando questa illusione tocca il cuore, noi non, neanche più ci accorgiamo. Solo gli eventi e la reazione davanti agli eventi ci dicono dove ci troviamo. Allora, il Signore concede questo perché impariamo ad accogliere il nostro cuore, a poterlo pulire, a poter far sì che quello che procede dal nostro cuore sia secondo Dio, non semplicemente nel bene che abbiamo stabilito noi, ma che il bene che vogliamo fare sia, si traduca, resti secondo Dio. Ecco, questo aspetto noi lo sottovalutiamo molto nella nostra vita. Ed è per questo che noi siamo sempre legati a questa, che si potrebbe dire, no? Seduzione del male, senza neanche accorgerci. E poi la terza cosa, che è una vera tirannia, e tutti siamo inglobati, tutti siamo interessati, è la tirannia della gloria effimera di questo mondo. Non è così facile staccarsi da una gloria di adesso per avere una gloria domani. Non è così facile. E non è perché noi non siamo capaci di questo, è perché non ci crediamo in verità. Sotto sotto, quello che ci manca è la fiducia che Dio è sufficientemente potente per soddisfare il nostro cuore. Noi non crediamo a questo. E allora il demonio ha buon gioco per illuderci in cose che sembrano positive, ma ci fanno trovare non più dalla parte di Dio. E quando noi non ci troviamo dalla parte di Dio, per quante buone ragioni adduciamo, il nostro cuore non può essere contento. Le nostre nonne, non so se anche le vostre, dicevano: di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno. E la saggezza è: non basta fare una cosa buona per essere buoni. Solo le nostre nonne, io non ho più sentito, cioè la mia generazione già non lo dice più, quindi figurati quelli più giovani ancora. Invece la corrispondenza, è qui che bisogna capire la parte positiva, allora la corrispondenza starebbe in questo: quando si sceglie Dio, dobbiamo imparare a stare dalla parte degli uomini. E quando si sceglie gli uomini, dobbiamo ritrovarci dalla parte di Dio. E noi possiamo vivere le due cose separate. Lo scopo del diavolo è di pervertire questa corrispondenza. Quando questa corrispondenza si perverte, l'uomo diventa schiavo, perché idolatra, non serve più l'Altissimo. Io posso scegliere Dio ritenendomi migliore, al di sopra, separato da chi è peggio di me, ma se faccio così io non onoro Dio che è padre di tutti, quindi non potrò godere della promessa di Dio. Chi fa così dentro non è mai contento, non rinuncia a questa separazione, ma non è un uomo contento. Come per esempio, voi penso tutti avrete osservato, chi vuol sempre avere ragione a tutti i costi non è mai una persona contenta. Ma osservate, osservate nella vita. Oppure, se si sta dalla parte dell'uomo senza, come dire, condividere quello che è il segreto di Dio per l'uomo, cioè noi cadiamo o in un sentimentalismo oppure in ideologia. E guardate che non esiste né sul piano della storia, della società, delle persone, non esiste un idolo liberatore. Se un idolo vi libera da una situazione è per farvi schiavi in un'altra. La società funziona così, la storia funziona così, e noi ci illudiamo, restiamo illusi se pensiamo che per le persone è diverso. È la stessa cosa. Non esiste un idolo liberatore. Io non ho mai visto nessuna ideologia essere liberante, neanche l'ideologia religiosa. Guardate che questo è forte, perché dipende da questa illusione di perseguire il bene in modo mondano, cioè sotto la prospettiva del potere. Pensate per esempio, se volete così proprio un piccolo accenno, no? Le grandi ideologie del secolo scorso a livello della storia, pensate al nazismo, no? Il fascismo, pensate al comunismo, tutti e due hanno lavorato su una visione ideologica dell'uomo. L'uomo, che noi concepiamo è questo, quindi lavoriamo a che l'uomo diventi quello. Sembrava una liberazione, si è tradotto in una strage. E non c'è esempio storico che possa confermare come una ideologia sia liberante. Mai, non è mai avvenuto. Se non è avvenuto, penso che non avverrà mai. La motivazione profonda è legata a questa illusione, è come a dire, se il demonio è il principe di questo mondo, non è perché fa quello che vuole, è perché riesce a illudere che c'è una modalità mondana per perseguire qualcosa che solo presso Dio trova compimento. Vi faccio un altro piccolo esempio. Allora, la scrittura ne parla velatamente, quindi noi non possiamo riferirci alla parola di Dio per difendere questa cosa che sto dicendo, però nella tradizione si è spiegato le cose, diciamo, in modo più o meno, duraturo nel tempo, no? Pensate agli angeli e ai demoni. Il demonio è un angelo. Secondo voi, la prova dell'angelo che poi non ha superato e quindi è diventato diavolo, in cosa consiste? Ripeto, è un modo solo per ragionare, per approfondire le cose. Secondo voi in cosa è consistito? A volte si spiegano che l'angelo decaduto si ritiene così bello che è come Dio, ma è una scemenza dire così, perché se l'angelo è davvero un essere superiore all'uomo, è anche un essere intelligente. E da essere intelligente sa che è creatura, non può farsi come Dio. Quindi questa spiegazione non tiene minimamente. Quale altra spiegazione è possibile? Non avete mai pensato? Non è sufficiente dire così. È un effetto, ma non è sufficiente. Allora, vedo che il vero punto è che poi farà pagare alle creature meno perfette di lui, cioè che siamo noi, è questo. Se lui è un essere così bello, così dotato, così, diciamo, perfetto, ha immaginato che potesse anche raggiungere la felicità secondo il suo essere creatura, cioè lui potesse determinare in che cosa consistesse la sua felicità, mentre questa è come dire, è riservata solo a Dio. L'angelo ha immaginato che lui, potendo stabilire la sua felicità, non potesse accettare la scelta di Dio. In questo senso, Dio ha preferito l'uomo, che è una creatura, diciamo, inferiore nella scala degli esseri, agli angeli. Gli angeli che hanno accettato questa preferenza di Dio hanno adorato Dio, sono i servi di Dio, e gli angeli sono servi di Dio a favore nostro. Gli angeli che non hanno accettato questo, proprio per la loro perfezione, per il loro essere superiore, non hanno condiviso il segreto di Dio e sono decaduti. Questo, diciamo, decadimento, l'angelo lo paga con la gelosia. È geloso che chi è inferiore a lui possa essere felice, e lavora per illudere l'uomo di ricercare da sé, come ha fatto lui, la felicità. E noi paghiamo lo scotto di questa operazione. È strano questo riferimento. Guardate che tutto il Vangelo sta dentro in questa percezione. Chi può perseguire la sua felicità? Oppure, come si può perseguire la propria felicità? L'uomo ha le chiavi in mano per fare questo. Dispone della conoscenza adatta, delle condizioni che gli permettono questo. L'uomo cade sotto questa illusione, che è tipicamente diabolica, di ritenersi così libero e autonomo, che di per sé così è stato fatto, e quindi anche capace di definire i termini della sua felicità. Questo non è possibile, e non essendo possibile, l'uomo soffre di questa gelosia diabolica e noi ne paghiamo le spese. Ripeto, non è una cosa che voi trovate nelle scritture, però io penso che sia un tentativo di riflessione che ci aiuta a capire qual è il segreto di Dio per l'uomo. Quando poi noi vedremo questo in Gesù, e lo vedremo anche subito dopo, applicando le tentazioni al momento della passione, voi capite a che cosa si allude quando si parla della illusione oppure della mondanità con la quale noi perseguiamo il bene. Se le tentazioni le viviamo dalla parte di Dio che le permette, allora le cose suonano diversamente. Ammesso che noi non cadiamo nelle tentazioni ma la superiamo, allora avviene questo. Allora, fondamentalmente è in gioco la verità della promessa di Dio al nostro cuore, e la promessa è che Dio ha il segreto della felicità del cuore dell'uomo. Allora, la vita ci è promessa, ma non secondo il proprio piacere. Voi pensate a tutte le frasi del Vangelo in cui si dice, no? Chi vuole la vita rinneghi se stesso, se vuoi la vita perdila. Tutto questo contrasto, no? È legato al fatto che se vuoi la vita come pensi tu, non otterrai lo scopo per la quale tu persegui la vita, che è la felicità. Felicità anche come vita piena, non pensate alla felicità, c'è anche felicità a mangiare un gelato se mi piace, ma non è a quel livello lì, no, è vita piena. Allora, la vita si gioca sul registro della promessa. Noi non sappiamo in anticipo cos'è la vita. Noi sappiamo che abbiamo nostalgia di una vita piena, ma non sappiamo in che cosa consiste. Noi man mano possiamo entrare nella vita se accogliamo che la promessa di Dio per noi sia veritiera. Ci sono molte cose nella vita, no, che non si possono sapere in anticipo. Tu le provi, le vivi, man mano che accetti di farle. Se non le fai, come dire, se uno vuole essere sicura dell'amore di un altro e aspetta di avere tutte le prove per essere sicura, non si decide mai ad amare e mai sarà amata. Eppure, quando tu cerchi la sicurezza, la cerchi per non essere fregato, per volere proprio l'amore. Ma la vita non si gioca sul registro della sicurezza, ma solo su quello della promessa. Perché? Perché le chiavi non sono in mano nostra, sono in mano di Dio e noi ci dobbiamo fidare di Lui. Sembra semplice dirlo, ma in pratica non è poi così semplice. Poi la seconda cosa è: ci è promessa la gloria, ma non per i propri interessi. Allora pensate a tutte le frasi, no, del Vangelo, no? Mettetevi all'ultimo posto, state umili, no? Guardate che nessuno vuole essere umile per essere schiacciato, eh? Spesso noi diciamo: accetto di essere umile perché con la coda dell'occhio poi verrà il Signore a prendermi e a farmi contento. Noi la coda dell'occhio non è mai sull'umiliazione, è sull'eventuale frutto. Ma chi si muove in questo modo è ancora soggetto all'illusione, cioè a, come dire, accetto questa strada, però io voglio la gloria. Ed è pericoloso fare questo, perché è come se sfruttassimo Dio in ciò che ci ha promesso e diciamo: tu ci devi dare questo. Dio non deve dare niente. Noi possiamo ricevere tutto, ma Lui non ci deve dare niente. Questo atteggiamento del cuore non è così semplice da realizzare, ma è esattamente la condizione di fondo che Gesù ha vissuto. Nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di glorificazione, cosa si intende? La crocifissione. Quando si parla di "io sono messo in alto", ah, pensate per esempio a tutte le nostre espressioni: la salita sul monte, l'ascesa verso il monte, il progresso spirituale, no? È salire in alto. Chi l'ha mai detto? Allora, l'immagine è per l'alto, ma il contenuto di queste immagini dove sta? Non sta nella gloria del mondo, che pensa sempre a uno sgabello da dove farsi vedere, ma sta in basso. Cioè, appena tu accetti di poter stare sotto i piedi, allora puoi godere la gloria, quella gloria che è liberante. Si racconta nei Detti dei Padri del Deserto, è un episodio curioso della vita di Antonio, no? Quando Antonio, che allora passava per la scelta più rinomata, no? Lui aveva la percezione che se poteva essere, come dire, forse è sbagliato dire così, ma per intenderci velocemente, il monaco più bravo era perché era quello che più amava il Signore. E un giorno riceve la visione: no, ce n'è uno che mi ama più di te. Come? Allora, e non sta in monastero, sta in città, ad Alessandria, no? Allora lui va finché l'angelo lo conduce presso un ciabattino che ha il negozio, la bottega, non a livello della strada, ma come si dice?
Nella valle,
ecco, come fosse una cantina, no? Ha solo la finestrella in alto a livello della strada. E Antonio, allora, che guidato dall'angelo, dice: è lui, e gli chiede: ma tu che opera fai?
Niente.
Faccio le mie preghiere, faccio il mio lavoro. No, no, dimmi perché ho ricevuto la rivelazione. Parli. Io sono qui sottoterra, vedo sempre i piedi, lui faceva il ciabattino, no? Quindi preparava le scarpe, vedo sempre i piedi delle persone. Io penso che come dire, sto sotto i piedi di tutti e sono contento. Antonio dice, ho capito, me ne vo, è proprio vero, lui ama più di me. Cioè, l'esempio è narrato per dire che meno gloria tu cerchi, più ce n'hai presso Dio. Ma questo più ce n'hai è perché il tuo cuore è pieno dell'amore per Lui. Invece noi, quando diciamo di amare Dio, è per avere gloria, non è il contrario. E poi l'altra cosa, che anche questa è difficile per noi, è che certo che ci è promesso il soccorso e l'aiuto di Dio, ma dentro una provvidenza che dobbiamo imparare ad accogliere. Quante volte voi avete la sensazione che le nostre preghiere non sono esaudite? Tante volte, no? Oppure qualche volta noi preghiamo così. La sintesi è questa. Signore, non fai bene al tuo mestiere. Te lo dico io come devi fare. Dovresti fare così, così e così. Queste sono le nostre preghiere dette a Dio. È come se noi dovessimo sempre insegnare a Dio cosa deve fare. Però, quando noi siamo veramente, non so, calpestati, feriti, oppressi, credete che sia così semplice pregare Dio dentro questo, come dire, accoglimento della sua provvidenza e noi riceviamo continue bastonate? Pensate che sia così semplice? Se uno è passato per molte oppressioni e anche, come dire, ingiustizie, a volte violenze, voi pensate che sia così semplice poter pregare Dio senza dare consigli? Eppure non c'è un'altra strada, c'è solo la via di Gesù. E a poco il cuore scopre quella via, proprio perché impara a vedere come l'umanità di Gesù non è mai soggetta a nessuna illusione. E l'illusione è sempre nell'ottica del potere che il demonio ha in questo mondo. Quando questo non ha più presa, non ci sono più illusioni. Ma non è così semplice. Allora, se di queste due, no? Dalla parte del demonio e dalla parte di Dio dovessimo fare una sintesi, io direi così. Essere figli rispetto a Dio non comporta alcun titolo di pretesa. Significa solo condividere con Dio il suo amore per gli uomini. Guardate, lo ripeto, perché noi non siamo abituati a pensare così. Significa solo condividere con Dio il suo amore per gli uomini. Vi suggerisco due piccole immagini. Noi non diciamo sovente che noi seguiamo il Signore, la sequela del Signore, che dobbiamo seguire il Signore, sempre così, no? E perché la Scrittura dice che il Signore viene? Si può seguire il Signore che viene? Come si fa a seguire uno che viene? Avete mai pensato? Noi diciamo sempre di seguire il Signore, no? Ma il Signore non è che va davanti, Lui viene. E come si fa a seguire uno che viene? Accercate la risposta? Poi però mi è sfuggita la seconda, aspetta. Porca miseria. Mi si era illuminato bene? L'ho persa. La seconda immagine l'ho persa. Comunque, provate a pensare. Se si trattasse di mettere semplicemente in atto i comandamenti, noi praticamente faremmo a meno del Signore che viene. Allora, cosa vuol dire che il Signore viene e invece non va seguito? Perché ogni volta che voi praticate un comandamento, scoprite quello che il Signore ha in serbo per voi. È come se dire, emerge il Signore in voi se voi accettate di eseguire. Quello che del Signore emerge, voi in anticipo non lo sapete. Allora, la tradizione mette insieme seguire il Signore, nel senso che non siamo noi a stabilire le vie, ma il Signore viene, vuol dire che tu non sai già quello che succederà. Tu lo vivrai volta per volta. Il Signore viene nel nostro compiere i Suoi comandamenti, le Sue parole. E ho dimenticato la seconda immagine, se mi viene ve la dirò. La colletta di questa prima domenica di Quaresima fa pregare così: o Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Però leggete la preghiera in questo modo: concedici di entrare in quella intimità di sentire e di volere del tuo Figlio con il tuo amore per noi, da trovargli le radici del nostro vivere. Allora, quando noi guardiamo a Gesù, noi leggiamo l'intimità di volere e di sentire con l'amore del Padre non per lui, ma per noi. Lui è inviato in totale intimità con il Padre, non tanto a sottolineare che tra il Figlio e il Padre c'è intimità, è evidente, ma che tra il Figlio e il Padre non c'è nessuna differenza nell'amore per noi. E Gesù realizza a livello della sua umanità quello che il Padre vive come amore per noi. Gesù lo realizza nella sua umanità. Allora, quando noi diciamo di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, intendiamo esattamente questo, cioè entrare anche noi in questa intimità di sentire e di volere di Gesù con l'amore del Padre per noi, in modo di trovargli le radici del nostro vivere, cioè il principio della nostra santità. La sostanza è questa. Adesso il passaggio più nevralgico sarebbe quello di leggere le tentazioni nel complesso del racconto evangelico e in particolare della passione. Allora l'esercizio si può riassumere in questo: provate a cercare nel Vangelo passi che possono illustrare le tre tentazioni. Allora, la prima si può abbinare a questa affermazione di Gesù. La prima è quello del dia questa pietra che si trasforma in pane, no? Io la prendo da Matteo 6,33. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Sua è la giustizia di Dio, il regno di Dio e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta, tutte e tutto ciò che riguarda la nostra vita mondana, cioè nel mondo. Allora, interpretate in questo modo: ogni bisogno, nobile o ignobile che sia, è secondario. Ogni bisogno che non attinga la sua verità da dentro, quella misura suprema del regno di Dio e della giustizia, vuol dire della misericordia salvatrice di Dio, risulterà distruttivo. Quello che dicevo prima, non esiste alcun idolo liberatore. Cioè, se i nostri bisogni non sono commisurati su questa ansia del regno e della misericordia salvatrice di Dio, noi non solo non troveremo, ma saremo oppressi e a nostra volta opprimeremo. Guardate che è una legge drammatica questa. Non è una pia ammonizione di Gesù, dice, volete vivere bene? Cercate il suo regno e tutto vi andrà a posto. Un corvo, non a posto niente. È che, essendo il nostro cuore commisurato su quella dimensione del regno che Gesù manifesta e della misericordia salvatrice di Dio per noi che Gesù manifesta, questo è il riferimento della sua umanità, allora quello che attinge lì troverà compimento, quello che non attinge lì è frutto dell'illusione diabolica. Quindi alla fine noi, invece di essere liberati, saremo schiavizzati, invece di trovare la gioia diventeremo aspri, invece di diventare solidari diventeremo, come dire, io e non tu, non noi insieme, io e non tu, io prima e poi tu, io comunque e poi se c'è posto anche per te, perché questa è la logica. Invece l'altra, liberante, è sempre un noi insieme. Forse si possono trovare anche altri passi, ma per me è molto significativo questo passo del cercate il regno. Guardate che, per esempio, rispetto ai nostri bisogni affettivi, e in generale, quindi vuol dire il bisogno di avere una carezza, il bisogno di essere compresi, il bisogno di essere favoriti, che tutti proviamo, più o meno, nei vari momenti della vita, secondo i vari aspetti, no? Se dovessero valere in assoluto, ci costringono alla schiavitù. La misura è sempre questa. Non è che ci crediamo tanto, ma se ci apriamo alla rivelazione di Gesù, è una delle prime cose che impariamo a percepire. La seconda tentazione, almeno nel racconto di Luca, no? Perché in quello di Matteo è rovesciata, è quello della gloria del mondo, no? Allora, può essere accostata alla dichiarazione che Gesù fa in modo solenne nel capitolo 5 di Giovanni, dopo una lunga discussione con i farisei, a proposito del fatto che i farisei non trovano una ragione sufficiente per accogliere la testimonianza di Gesù. Cioè, come se, stando alla parola di Dio che loro conoscono, in base alla quale cercano di giudicare, non riescono a vedere in Gesù la conferma di quello in cui loro credono. Notate che i farisei sono legati alla parola di Dio che hanno ascoltato. Non immaginate i farisei come gente, come si dice, gente meschina, gente gretta. È gente che crede alla parola che è stata loro riferita, ma crede schematizzandola. Crede non riferendola al Dio vivente che è libero nelle sue manifestazioni, ma secondo lo schema che hanno stabilito, hanno stabilito loro. Non nel senso la tradizione umana stabilita. Allora Gesù cosa risponde? È molto molto sintomatico questo. Allora lui prima dice: no, io non ricevo gloria dagli uomini, perché è sovrano nel suo modo di annunciare, non fa in base a qualcosa che riceve o che cerca. E poi dice: no, che voi non mi accogliete. E se venisse uno in suo nome voi lo accogliereste, cioè se usasse gli stessi schemi mentali vostri e potesse garantirvi qualcosa di bello, di attraente, ma secondo i vostri schemi voi lo accettereste. Guardate che succede anche a noi. Allora, Gesù alla fine è la mazzata, pac, che bisogna prendersi sulla testa senza essere tramortiti, anzi ci sveglia. E sarebbe: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Vi ripeto la frase perché è di una potenza unica. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio, è la seconda tentazione. E si può spiegare in questo modo: le azioni che non procedono dall'adorazione di Dio sono vincolate alla gloria del mondo, di cui il principe che detiene il potere è il diavolo. Allora in gioco c'è esattamente: o adori Dio o cerchi il potere, la gloria di questo mondo. Pensate a come noi viviamo mescolati queste due, mescolate queste due cose. Noi anche nel fare il bene, pensate per esempio a uno che dà la vita. Cosa c'è di più grande che dare la vita? Si può dare la vita per la gloria del mondo. Provate ad analizzare il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi di Paolo, con l'inno alla carità. Se noi l'ascoltassimo senza i nostri schemi mentali, noi dedurremmo che non abbiamo neanche un briciolo di fede. Lui, nel presentarnos la potenza della carità, illustra condizioni che noi sogniamo di avere e riteniamo assolutamente inabordabile. E lui dice: se anche l'aveste, ma non c'è la carità, non vale niente. Chi non vuole una conoscenza, una scienza? Chi non la vuole? E lui dice: avessi tutta la scienza di questo mondo, ma non la carità, non conto niente. Comunque, andate a riflettere sotto questa prospettiva. A un certo punto dice: uno può anche dare il suo corpo come riscatto per liberare uno schiavo, perché è questo il valore del dare la vita, no? Quindi uno dice: può vendersi, quindi non vendere solo i suoi beni, può vendere anche se stesso pur di liberare uno schiavo. Era una cosa che nell'antichità si poteva fare. Neanche questa cosa, che da fuori si legge come il massimo della generosità, ma se non avessi la carità, il che vuol dire che si può fare anche senza carità, non vale niente. Neanche dare la vita varrebbe niente se non è fatta nella carità. Allora, se per noi dare la vita è il massimo, ma cos'è allora questa carità? Quale preziosità ha agli occhi di Dio? E come poterla far arrivare a noi, far sì che il nostro cuore sia lavorato dalla carità? Una delle frasi centrali è questa: se le azioni che non derivano dall'adorazione di Dio sono vincolate alla gloria del mondo, e l'unico detentore è il diavolo. Per capire, se così non ci è ancora evidente questa cosa, per capire la verità di questa cosa, provate a vedere questa conseguenza. Se le nostre azioni non svilupperanno nel cuore la gratitudine e la libertà, non procedono dall'adorazione di Dio. Tutti e due insieme, eh? Un senso di gratitudine e un senso di libertà. Quando noi cerchiamo la gloria di questo mondo, noi dentro agiamo sempre sotto il registro del potere. Il potere non conosce la gratitudine. La gratitudine è legata alla libertà, perché è come fosse un dono sovrano. L'essere grati significa essere colmi. Non si può essere colmi senza essere liberi. E non si riesce a essere liberi se non nell'adorazione di Dio, perché ogni altro tipo di adorazione ci rende schiavi. Dio è l'unico che, amandolo con tutto il cuore, tanto, mi è venuta in mente la seconda immagine, tanto da dare la vita a Lui, restiamo liberi, non ci sentiamo schiavi. Allora, tenete conto di questo. Spesso, anche nella dimensione religiosa, noi diciamo che il Signore ci chiede la vita, noi diamo la vita al Signore. Perdonate, guardate che diciamo un'enorme stupidaggine. Dio è Lui il datore di vita, non chiede la vita a nessuno. È Lui che dà la vita. Quando la chiede, non è per Lui, la chiede per i fratelli. Cioè, se noi siamo intimi suoi, partecipiamo al suo segreto, vuol dire che siamo nella condizione di dare la nostra vita a tutti. Ma Dio non chiede la vita per sé, perché è Lui che è il datore di vita. Anzi, proprio perché ci dà quella vita che è fatta sulla misura del nostro cuore, noi siamo nella capacità di darla a tutti. E più la diamo, più siamo pieni. Questo è il contenuto di quella che è la dimensione evangelica. E vale sempre questa: o adori Dio o sei schiavo della gloria di questo mondo. Guardate che la vita religiosa di per sé, no? Noi l'abbiamo costruita su troppi fronzoli, cioè su troppe cose piccole, che alla fine, rispetto alle grandi questioni della vita, sono assolutamente insignificanti. Questa cosa è ciò che fa, è ciò che dà il discrimine. E chi accetta di poter condividere il segreto di Dio, o accetta questo livello, o è peggio degli altri. Non dico peggio degli altri come confronto, ma per togliere quell'illusione che se io ho dato la vita al Signore, allora io, non so, valgo di più, oppure io ho fatto una cosa più eccelsa. Assolutamente. Il discrimine sta in questo adorare Dio o essere irretiti nella gloria del mondo. Oh, mi spiace, ma ne continuiamo domani, perché quello che voglio dire sulla passione mi sembra importante, quindi voglio darci un po' più di spazio. Io non so se riesco a suggerire le cose, no, facendo questi collegamenti, ma il tentativo è quello di far parlare i testi in modo che rivelino al nostro cuore dove dobbiamo cercare la potenza che il nostro cuore cerca, dove dobbiamo cercare l'accesso a ciò che il nostro cuore davvero desidera. E poi applicheremo le tentazioni al momento della passione, dove si ripresentano tutti e tre allo stesso modo, delineando l'umanità di Gesù in un modo così capace di adorare Dio senza cedere minimamente alla gloria di questo mondo, senza voler dimostrare niente a nessuno, e come dire, senza esibire nulla di sé, in un modo che diventa la testimonianza suprema della, come dire, della misura dell'umanità secondo Dio e di Dio adatto all'umanità. Questo è. E noi dobbiamo sempre guardare alla croce, a Gesù, nella passione, per cogliere questo. Non si riesce a vedere questo se non a partire da lì. Non a ridurre la vita lì, ma è a guardarla lì, per cogliere la potenza della vita. E lo vedremo domani.